Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo. Questo è il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica. In studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buonasera anche al gruppo d'acquisto, il gruppo d'ascolto che c'è al mio condominio. C'era la Marta oggi che mi ha detto dopo ti sentiamo, e tutte le altre persone.
Ah vedi, e allora li salutiamo, potrebbe anche diventare un gruppo di acquisto, perché no?
È un gruppo, c'è anche il gruppo d'acquisto, ma i due gruppi non coincidono esattamente, diciamo.
Potremmo fare un gruppo d'acquisto anche redazionale, perché in fondo siamo in quattro e quindi insomma mi sembra che ci sia il numero minimo. Le altre due sono Sara Milanese e Marianna Usuelli. Allora, i nostri contatti: clima@radiopopolare.it è la mail a cui fa riferimento quando non siamo in studio. Poi ci sono i contatti della diretta: diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, poi 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. E poi ci sono i contatti di Enostra, naturalmente.
I contatti di Enostra sono il numero verde 800-593-266, numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e poi la casella di posta info@enostra.it. Anticipiamo magari il fatto che molte delle persone che rispondono a questo indirizzo mail saranno qua mercoledì prossimo, perché mercoledì prossimo faremo la puntata dal vivo del Giusto Clima dedicata al...
Torniamo a fare un live.
Sì. Anche perché quest'anno, non essendoci la festa della radio, è di fatto l'occasione per salutarvi, se avete voglia e piacere di venire a trovarvi. Ovviamente, se avete voglia e piacere di venirci a trovare, dalle 8:30 in auditorium. Se volete mandate una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, ma non è poi così necessario, diciamo.
E questo accadrà mercoledì prossimo, mercoledì 5 giugno, quindi poi naturalmente siamo in onda normalmente, però se ci volete vedere di persona, direi che ne vale la pena, potete farlo mercoledì prossimo. Senti, 55 minuti insieme, di che cosa parleremo questa sera?
Parleremo di come le liste che si presentano alle elezioni europee vogliono affrontare la questione della crisi climatica, in generale politica energetica a livello europeo, con Carlo Canepa di Pagella Politica. Poi parleremo di una strana decisione del governo sulle biomasse d'asfalcio, quelle che insomma quando si potano gli alberi in città si producono, ne parliamo con Vanessa Gallo di FIPER. Poi parleremo dei consumi energetici delle tecnologie dell'intelligenza artificiale generativa con Francesco Cara, e poi ovviamente l'appuntamento settimanale con Climitologie, la nostra rubrica fissa.
Ma prima, come sempre, la nostra rassegna stampa. Allora, il bollettino del clima è purtroppo sempre tragico, e questa settimana le brutte notizie arrivano dal subcontinente indiano.
E tra l'altro è interessante, cioè tragicamente interessante, come in due parti dell'India, del subcontinente indiano, succedano cose diverse, perché se nel nord-ovest dell'India e in Pakistan sono state superate temperature di 50 gradi, e questo succede anche in città come Nuova Delhi, delle vere e proprie megalopoli, anche in Nepal abbiamo, almeno nell'antipiano centrale, si sono toccati 43 gradi di massima, e forse questo mi ha impressionato ancora di più, minime superiori a 30 gradi, cioè significa che durante una giornata la temperatura non è mai scesa sotto i 30 gradi, e a 1900 metri di altitudine si è arrivati a 29 gradi. Contemporaneamente in Bangladesh, nella parte orientale dell'India, è arrivato il ciclone Remal, che ha provocato oltre 30 morti. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di quello che è successo in Brasile, e in Brasile quelli che finora erano considerati degli sfollati a causa delle inondazioni, forse dovremmo cominciare a considerarli migranti climatici, perché sembra che in molti stiano pensando di non tornare nelle loro abitazioni precedenti, e probabilmente addirittura intere città, intere villaggi verranno spostati in zone meno soggette alla variazione del livello dei fiumi.
Senti, quello degli spostamenti forzati di popolazione a causa proprio del clima è un problema sempre più rilevante in diversi contesti. Solo negli Stati Uniti d'America si calcola che l'anno scorso sono quasi 2,5 milioni le persone che sono state colpite.
Sì, è stata fatta anche un'indagine per capire meglio chi sono queste persone costrette magari temporaneamente a lasciare la loro casa o per incendio, per inondazione, per altri problemi di questo tipo. È venuto fuori che, insomma, come forse era facile prevedere, i più colpiti sono poveri, sono anziani e sono minoranze di colore. E il 20% degli sfollati hanno più di 65 anni, un'età per cui ovviamente, anche se poi magari si è anche nelle condizioni di tornare nelle case che si sono lasciate, l'esperienza diventa traumatica e comunque difficile da gestire. Anche semplicemente fare piccoli lavoretti di aggiustamento nella propria abitazione diventa complicato e magari non si ha quel reddito che ti consente di finanziare appunto anche piccoli interventi. La dinamica demografica, che promette un invecchiamento della popolazione in prospettiva, non aiuterà da questo punto di vista, e quindi questo è uno dei tanti temi dell'emergenza climatica da considerare.
Senti, dagli Stati Uniti arrivano però anche notizie positive su questo fronte, notizie che forse non ci aspetteremo.
Sì, non ci aspetteremo magari da lì, dagli Stati Uniti, perché sono due trend interessanti, anche se per ora non sono maggioritari, e chissà cosa succederà poi con le elezioni di novembre. Perché da una parte c'è un rinnovato interesse alla proprietà pubblica delle aziende energetiche, sia di generazione, quindi di produzione di elettricità, che di distribuzione. Sappiamo che c'è stata una lunga stagione di privatizzazioni e per esempio c'è un'iniziativa addirittura a Washington per riappropriarsi delle aziende energetiche municipali, e ce ne sono almeno un'altra dozzina in giro per il paese. Ma forse l'altro aspetto parallelo, ancora più interessante di questi nuovi trend, è che se prima gli incentivi sull'autoproduzione da rinnovabili erano pensati di fatto come delle detrazioni fiscali, e quindi li aveva chi pagava le tasse, e quindi le amministrazioni locali, non pagando tasse, non avevano accesso a questo tipo di incentivi. Oggi invece ci sono dei pagamenti diretti, e questo fa sì che anche le municipalità si stiano muovendo, e quando si muovono spesso lo fanno a favore delle fasce più deboli della popolazione, in parte come appunto si fa anche in Italia con le comunità energetiche rinnovabili. Lì non si chiamano così, ma di fatto l'approccio è molto simile.
E sul fronte delle notizie positive ci sono dati molto incoraggianti che vengono invece dalla produzione rinnovabile in Italia e non solo.
Sì, un mese record, quello di aprile. Nell'Unione Europea le rinnovabili hanno prodotto più della metà dell'elettricità, mentre le fossili meno di un quarto. Quindi oggi, ad aprile, noi abbiamo avuto le rinnovabili che hanno fatto il doppio dell'elettricità prodotte dalle fossili. In Italia abbiamo avuto il 54% da rinnovabili, e questo ovviamente per quanto riguarda il nostro paese, soprattutto grazie all'enorme recupero di produzione dell'idroelettrico, che dopo anni di siccità quest'anno è tornato a livelli di produzione che non si vedevano dal 2018. Ma i record continuano anche nel mese di maggio, e in Spagna ad esempio venerdì il fotovoltaico ha toccato 19,5 gigawatt di potenza, che è la massima potenza prodotta nel momento centrale della giornata. In totale durante la giornata ha prodotto il 30% del totale di elettricità, e nel momento appunto di picco di produzione, che è avvenuto attorno all'1:30 di pomeriggio, diciamo, siamo arrivati addirittura al 68% di domanda elettrica prodotta solo dal fotovoltaico, non dal totale delle rinnovabili, ma solo dal fotovoltaico. E comunque da questi numeri, da tutti questi numeri, rimane sempre comunque esclusa tutta la produzione che è utilizzata direttamente sul posto, quello che si chiama l'autoconsumo. Per esempio, se io a casa mia ho l'impianto fotovoltaico, produco e consumo direttamente prima del contatore, il contatore non vede quel kilowattora, quindi non entra nelle statistiche. Quindi tutti questi numeri sono comunque una sottostima.
Ottime notizie, quindi, però forse la notizia migliore, anche perché inaspettata, viene dalla Cina.
Allora in Cina di fatto tra l'autunno 2021, un po' in ritardo rispetto a noi, tra l'autunno 2021 e l'autunno 2022 c'è stato un anno di diminuzione delle emissioni dovuto alle politiche restrittive sul rischio di diffusione del Covid, che sono appunto partite dopo e durate di più rispetto a quanto non è avvenuto magari in Europa. Poi dopo che le restrizioni sono state rimosse, in particolare da febbraio 2023 per più di un anno, le emissioni sono aumentate mese per mese. Ci si aspettava che potessero continuare ad aumentare anche nei mesi successivi. E invece a marzo c'è un primo dato di controtendenza e c'è una riduzione addirittura del 3% delle emissioni rispetto a un anno prima. Questo ha indotto alcuni tra i più attenti osservatori delle questioni energetiche e climatiche a pensare che potrebbe esserci l'inizio della diminuzione delle emissioni della Cina, e questa sarebbe una notizia epocale se così fosse. Quindi secondo questi osservatori potrebbe essere che il 2023 è stato l'anno di massima emissione, ovviamente non solo nel settore elettrico ma complessive di tutto il sistema delle emissioni, quindi sistema elettrico, riscaldamenti, produzione nelle aziende, tutto quello che riguarda le emissioni. Ovviamente lo speriamo che succeda questo, ma vedremo insieme come andrà il resto dell'anno.
Tra poco con il nostro primo ospite parleremo delle prossime elezioni europee. 5 anni fa ci arrivavamo un po' sulla spinta delle grandi manifestazioni di piazza sul clima. Oggi?
Oggi ci troviamo in una situazione molto diversa, perché da una parte abbiamo alcuni dei protagonisti di quella stagione, almeno quelli che hanno l'età. Io conosco alcuni che non avendo compiuto 25 anni avrebbero voluto candidarsi, ma non hanno potuto candidarsi. Quindi alcuni hanno fatto il salto, sono candidati, questo succede in Italia, ma non solo in Italia, e questa sicuramente è una notizia positiva, è un tentativo di fatto di contaminare direttamente i luoghi del potere e non più interloquirci, diciamo così, dall'esterno. Allo stesso tempo però continua la campagna di intimidazione e repressione, e credo nel weekend ci sono stati più di 170 arresti all'assemblea degli azionisti di Total Energies, che è un po' la Eni francese, se mi consentite questa similitudine. Alcuni di questi erano entrati nell'edificio imbrattando muri con le vernici, rompendo alcune finestre, questo almeno secondo quello che dice la polizia, ma di fatto la stragrande maggioranza di queste persone arrestate stavano compiendo un sit-in pacifico con azioni di resistenza passiva, e questo sicuramente non è un bellissimo dato, diciamo.
E allora tra poco andiamo a parlare di elezioni europee, appunto, che sono alle porte. Prima, come sempre, un po' di musica, e allora cominciamo con Paul Weller, che è l'artista della settimana di Radio Popolare. E mancano 10 giorni alle elezioni europee, siamo naturalmente in regime di par condicio e non abbiamo quindi potuto intervistare, caro Gianluca Ruggeri, tanti degli amici del Giusto Clima che sono candidati e candidate in diverse liste e in diverse circoscrizioni.
Chissà che non li troviamo eletti e ci toccherà intervistarli da europarlamentari. In ogni caso crediamo che partecipare al voto sia ovviamente importante da solo. Da sola questa partecipazione non può sostituire, diciamo così, la partecipazione diretta dei cittadini e delle cittadine alla vita politica della comunità, del nostro paese, ma inevitabilmente i risultati elettorali hanno un impatto importante sulla vita di ciascuno di noi. Chi ha trovato le parole giuste forse per motivarci in questo senso, come spesso succede, è Ferdinando Cutugno, e vi rimandiamo alle ultime puntate del suo podcast Areale. Ma al di là della partecipazione, sappiamo che non tutte le liste, non tutte le persone candidate sono uguali, e per aiutarci un po' ad analizzare i programmi presentati dalle varie liste abbiamo chiesto il supporto di Carlo Canepa di Pagella Politica, che abbiamo in collegamento. Buonasera Carlo.
Buonasera e grazie dell'invito.
Grazie a te per questo supporto. Intanto, banalmente, per chi ancora non vi conoscesse, oramai Pagella Politica è abbastanza nota, ma magari c'è qualcuno tra chi ci ascolta che non vi conosce, ci vuoi dire brevemente che cos'è e come lavorate, insomma?
Pagella Politica è il principale sito di fact-checking politico in Italia e quello che facciamo è molto semplice da spiegare. In pratica tutti i giorni verifichiamo i numeri e i fatti che, o i presunti tali che i politici riportano nelle loro interviste, nei loro post sui social di tutti i partiti. Ecco, quindi da destra a sinistra, esistiamo dal 2012, abbiamo verificato migliaia e migliaia di dichiarazioni. È facile a spiegarsi, è più difficile a farsi, ecco, perché come
è un lavoraccio. È un lavoraccio.
Spesso trovare i numeri può essere semplice, sono Istat, Eurostat, Ocse che ci aiutano per i numeri, altre volte i nostri fact checking sono più complicati e più articolati, ma se andate sul nostro sito vedrete che in ogni articolo mettiamo i link alle fonti e quindi ogni nostro lettore può verificare appunto da solo se quello che scriviamo è corretto oppure no.
E nel lavoro che fate, tra le tante cose che fate, avete pubblicato un'analisi dei programmi elettorali delle diverse liste che troveremo sulla scheda in Italia i prossimi 8 e 9 giugno, l'avete pubblicata per la newsletter A Fuoco, che tra l'altro Pagella Politica cura insieme ad altre realtà, tra cui ad esempio Slow News. Da questa newsletter A Fuoco è uscito anche un libro recentemente pubblicato, ma in questa vostra analisi vi siete concentrati sulle posizioni dei vari partiti, soprattutto a proposito del Green Deal. Mi sembra che i partiti di maggioranza, della maggioranza del Parlamento italiano, sono tutti schierati per una grande revisione del Green Deal. E allora ti chiedo, quali sono le critiche principali che vengono fatte e quali proposte alternative hanno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, ammesso che
Innanzitutto chiariamo che sì, tutti i partiti hanno pubblicato dei programmi, come potete immaginare però sono spesso pieni magari di frasi vaghe, ambigue, un po' di principio, però siamo andati a vedere nei programmi elettorali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia più o meno si trovano le stesse cose, ossia il Green Deal è accusato di essere un provvedimento ideologico, non collegato alla realtà, per così dire, e Fratelli d'Italia per esempio dice che la direttiva sulle case green, che è entrata da poco in vigore, dovrà essere rivista, la Lega dice che il Green Deal dovrà essere riscritto da capo, anche Forza Italia dice che bisognerà mettere mano al Green Deal. In realtà proposte alternative vere e proprie non ce ne sono nello specifico nei partiti di destra che sono al governo, c'è più la pars destruens se vogliamo e non quella construens, perché la construens, come ho detto, sono più questioni di principio, sì è importante contrastare i cambiamenti climatici, sì l'ambiente è importante, bisogna difenderlo, però ci sono pochi paragrafi, poche paginette, ecco, non si entra troppo nei dettagli.
Invece ci sono altri partiti che invece includono questi obiettivi in maniera forte tra le loro priorità, e in questo caso che proposte fanno questi partiti?
Esatto, diciamo che i partiti all'opposizione, non tutti però, difendono il Green Deal, non dico non tutti perché per esempio Azione, siamo europei, la lista che comprende il partito di Calenda e anche altri 8 tra partiti e movimenti politici, è molto critico nei confronti del Green Deal, tra l'altro un po' in controtendenza rispetto al gruppo parlamentare a cui fa riferimento, che è Renew Europe, leggevo prima un manifesto, e loro invece comunque sposano gli obiettivi che sono stati fissati dal Green Deal. Come dicevo prima, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verde e Sinistra dedicano ampio spazio nei loro programmi al tema del clima, non solo difendono il Green Deal, ma magari pongono anche obiettivi più ambiziosi. Prendiamo per esempio Alleanza Verde e Sinistra, vogliono anticipare l'obiettivo della neutralità climatica che è fissata ad oggi al 2050, addirittura al 2040. Il Movimento 5 Stelle sostiene che bisogna aumentare le risorse messe a disposizione della transizione ecologica e ritira fuori il sistema della gestione dei crediti d'imposta del super bonus, sostenendo che debba essere esteso a livello europeo per finanziare la transizione ecologica. Anche il Partito Democratico nel suo programma spinge molto sul investire più risorse sulle rinnovabili, e in generale questi tre partiti all'opposizione chiedono di fare ricorso allo strumento del debito comune europeo, che abbiamo visto funzionare in parte con Next Generation EU, dico in parte perché, come forse sapete, non tutti i soldi sono stati richiesti da tutti i paesi, ci sono ancora molti paesi che spendono meno a finanziarsi da soli sui mercati piuttosto che chiedere soldi all'Unione Europea, però ecco, quella del debito comune è vista un po' come una fonte di finanziamento. Il Movimento 5 Stelle chiede di introdurre una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche, dunque ci sono tante proposte specifiche molto ambiziose, difficilmente però saranno probabilmente approvate nella prossima legislatura, vista la maggioranza che probabilmente andrà a formarsi, o comunque se ci sarà la stessa di questa legislatura, ecco, le proposte sono forse appunto in controtendenza da un certo punto di vista.
Allora, poi torniamo un attimo a parlare appunto dei riflessi europei, no? Perché stiamo parlando ovviamente dei partiti che si presentano in Italia, che fanno parte di gruppi parlamentari che sono europei e che vanno a concorrere alla maggioranza. Ma c'è qualche partito che approfondisce un po' magari gli aspetti anche sociali, se vuoi, di questa transizione, o rimaniamo puramente a un livello, diciamo così, di ambizioni in termini di riduzione delle emissioni o di miglioramento delle rinnovabili, quindi, come dire, un po' tecnicista e meno sociale?
No, come dicevo prima, essendo magari alcuni partiti dedicano più spazio nei loro programmi, fanno anche discorsi più di ampio respiro, se possiamo usare questa espressione. Per esempio, appunto, la già citata Alleanza Verde e Sinistra spinge molto su questa importanza di un'Europa sostenibile, ma anche di un'Europa sociale che vada incontro appunto ai diritti delle persone. Il Partito Democratico lo dice in maniera molto chiara nel suo programma, che il rischio di non affrontare nella maniera più decisa e corretta i cambiamenti climatici, il rischio principale è che poi le conseguenze più gravi ricadano sulle fasce della popolazione più fragili e più deboli. Ecco, comunque, se devo fare un confronto con le elezioni politiche del 2022, i programmi sono un pochino più stringati, ma c'è anche una ragione precisa. Un conto è presentare un programma per poi attuare delle misure a livello nazionale, un conto è giustamente anche proporre delle proposte più di principio, ecco, sulle coperture economiche. Quando si parla di transizione ecologica sappiamo che è un po' il tasto dolente, no? Importante, dove troviamo i soldi per fare questa transizione. Alcune proposte ci sono, appunto, ma numeri pochi, ma è anche normale che sia così da un punto di vista. Non devono presentare un bilancio se poi sono, magari fanno parte di un piccolo gruppo all'interno poi di tutto il Parlamento europeo. Ecco, è giusto, secondo me, questa è la mia opinione, dare più le linee di principio piuttosto che numeri precisi, ecco.
Allora, hai già citato la posizione di Calenda e di Azione. Renzi questa volta si presenta alleato con Più Europa, con una lista che si chiama Stati Uniti d'Europa. Loro che posizione hanno?
Allora, qui è curioso perché, come già detto, Azione è molto critica nei confronti del Green Deal. Tra le altre cose, per esempio, propone di spostare al 2035 l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni rispetto ai livelli del 1990. In sostanza, Azione dice: tanto spostiamolo di 5 anni, l'Europa inquina poco rispetto a Cina e Stati Uniti, quindi cambierà poco. Comunque è uno spostare nel tempo un obiettivo che l'Unione Europea si è già data. Perché è curioso il caso invece della lista degli Stati Uniti d'Europa? Perché nel programma anche qui si fa sempre riferimento al condurre la transizione ecologica senza danneggiare le industrie, le economie e le imprese, però c'è di fondo il fatto che più Europa e Italia Viva, che sono i due partiti principali della lista, non hanno poi così tutte le idee in comune sulla transizione ecologica. Prendiamo l'esempio del nucleare: Renzi ormai è mesi e tempo che ripete che bisogna tornare a costruire centrali nucleari e investire nel nucleare, mentre su questo più Europa è più cauta. Ecco, per esempio nel programma delle scorse elezioni diceva che bisognava investire nella ricerca e non nella costruzione di nuove centrali, tant'è che nel programma ora delle europee il nucleare non viene menzionato, mentre in quello di Azione viene menzionato. Anche sul blocco delle vendite e della produzione di auto a combustione interna dal 2035 le loro posizioni non sono proprio coincidenti, ecco. Quindi è un po' vago il programma della lista degli Stati Uniti d'Europa, ma appunto perché i due partiti principali non hanno proprio tutte le idee in comune su questo punto.
Chissà che il giorno dopo le elezioni facciano un po' come l'ultima volta tra Renzi e Calenda, che si sono separati. Ma a parte questo, citerei anche Pace, Terra e Dignità, la lista capeggiata un po' da Michele Santoro, almeno in termini di visibilità nazionale.
Sì, esatto, cioè, dedicano in realtà poche righe, ma perché il loro programma comunque unisce un po' tutti questi fili che compongono po' il nome della lista, Pace, Terra e Dignità. Si fa un riferimento generico al fatto che bisogna comunque riuscire a contenere l'aumento delle temperature entro il famoso grado e mezzo. Sulle proposte più specifiche, secondo me sono un po' più carenti rispetto appunto ai programmi con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, ma è un po' come è strutturato il programma, molto di principio, con un pensiero dietro che tiene tutto insieme. Si parte dalla pace, appunto, che sappiamo anche che la proposta principale è un'altra, ecco, rispetto ad altri aspetti, a quella appunto di non inviare più armi all'Ucraina come altri partiti, però c'è spazio anche nel loro programma su temi sociali, dei diritti civili e dell'ambiente.
Siamo in collegamento con Carlo Canepa di Pagella Politica. Ci ha aiutato un po' rapidamente, in quello che si può fare in pochi minuti, a passare rassegna ai vari programmi delle liste che si presentano in Italia. Prima di salutarci ti chiederei un flash finale rispetto invece alle dinamiche europee, perché 5 anni fa, lo abbiamo già ricordato, si arrivava sulla scia del grande successo dei movimenti per il clima alle elezioni. I Verdi presero un record di voti e di parlamentari in tanti paesi, allargarono la loro rappresentanza e di conseguenza poi il programma della Commissione in parte ha dovuto riflettere questo successo. Sappiamo oggi che almeno in alcuni paesi grandi come Francia, Germania e Italia, che ovviamente poi hanno tanti parlamentari al Parlamento europeo, ci sono i partiti dell'estrema destra che dovrebbero aumentare consensi e seggi. Allora ti chiedo se vedi come possibile o addirittura probabile il passaggio da quella che è stata chiamata una maggioranza Ursula a quella che io chiamerei una maggioranza Silvio, cioè una maggioranza che ricalchi quella italiana un po' inventata da Berlusconi nel 94 con postfascisti, leghisti e popolari appunto che fanno la maggioranza del Parlamento.
Possibile, secondo me è possibile, basti vedere negli ultimi mesi anche le attenzioni che l'attuale presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dato alla nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è la presidente anche dei conservatori e riformisti europei, che probabilmente aumenteranno i loro seggi in queste elezioni. Lei spera nel secondo mandato e si lascia la porta aperta per ricevere anche il sostegno appunto del gruppo conservatore. In realtà, secondo i numeri più aggiornati recenti, mancano ancora 2 settimane, non si possono più divulgare i sondaggi, il Partito Popolare Europeo e i Socialisti e Renew Europe avevano ancora nelle proiezioni la maggioranza, però appunto i partiti di destra, i conservatori e il gruppo della Lega, Identità e Democrazia e il Partito Popolare Europeo messi insieme comunque si avvicinano al 50%. Vedremo se questa percentuale sarà superata. tra l'altro ci sono un po', c'è un po' di subbuglio, forse avete visto che Identità e Democrazia ha cacciato i tedeschi di Alternative for Deutschland, la Le Pen ha chiesto a Meloni alleiamoci, che storicamente Identità e Democrazia e i conservatori sono sempre stati separati, divisi, anche Renew Europe ci sono un po' di turbolenze perché in Olanda il partito che fa parte di Renew Europe ha deciso di appoggiare un governo di destra, anche lì sembra che li vogliano cacciare via, ecco, vediamo poi dopo il voto, al di là di quanti hanno preso i seggi, anche i gruppi come si formeranno, perché dipenderà tutto da lì. Comunque in ogni caso, come abbiamo detto, il Green Deal sarà uno dei temi su cui la prossima commissione interverrà sicuramente.
Grazie Carlo Canepa di Pagella Politica, trovate sul sito pagellapolitica.it e poi sui vari social, Twitter, ex Twitter che adesso si chiama X, Instagram e Facebook. Grazie davvero. Buona serata.
Grazie a voi, alla prossima, grazie.
Ciao.
Il giusto clima a Radio Popolare, sono le 21:35 e allora andiamo ad ascoltarci la terza puntata dedicata all'idrogeno della nostra rubrica climatologia e rubrica di autodifesa dalle bufale climatiche.
Nel Nelle puntate precedenti, grazie a Francesco Pavan, analista per l'idrogeno dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, abbiamo visto che l'idrogeno potrà avere un ruolo nella decarbonizzazione, ma che è preferibile l'elettrificazione diretta in tutti gli ambiti in cui è possibile, perché è molto più efficiente. Oggi concluderemo questo ciclo di puntate sull'idrogeno smentendo la bufala secondo cui questo vettore energetico sia un ottimo modo per decarbonizzare il riscaldamento domestico. Intanto è bene sottolineare che la soluzione più efficiente per decarbonizzare il riscaldamento e liberarci dal gas metano la conosciamo già e sono le pompe di calore. Sentiamo Pavan.
Una pompa di calore è una tecnologia estremamente efficiente perché ha delle prestazioni che sono generalmente di almeno il 200-300%, ma anche valori più alti rispetto al consumo elettrico. Questo vuol dire che la pompa di calore consuma molta meno energia in forma elettrica di quanta poi non ne produce in forma di calore come servizio ultimo per cui viene utilizzata. Prendendo invece il caso dell'idrogeno, se consideriamo il processo di elettrolisi, cui all'incirca un terzo dell'energia elettrica iniziale viene perso nella conversione dell'elettricità a idrogeno, e assumendo di utilizzarlo in una caldaia, con una unità di elettricità produrrei circa 0,506 unità di calore. E quindi qui la differenza è lampante. Sicuramente a livello proprio di competizione lato energetico la battaglia è abbastanza chiara da che lato stia. Dal punto di vista economico anche l'idurre idrogeno pulito ad oggi ha un costo significativo. Trasportarlo altrettanto.
Inoltre, se anche dovessimo avere un'abbondanza di idrogeno pulito a disposizione, utilizzarlo per riscaldare gli ambienti richiede apposite infrastrutture per il suo trasporto in sicurezza. Il tema è rilevante perché centinaia di milioni di fondi europei di Repower EU stanno andando a investimenti in gasdotti, giustificati con l'idea che si tratta di infrastrutture hydrogen ready, ovvero pronte per trasportare idrogeno. Sentiamo Pavan su questa espressione che si sente sempre più spesso.
Mentre l'attuale sistema di trasporto del gas naturale può trasportare certe quantità di idrogeno miscelate, lato distribuzione, questo è più difficile, richiede una verifica di tutti i componenti fino a quelli finali del consumatore finale, quindi fino ai, diciamo, i componenti che abbiamo a livello città, a livello anche domestico, e non tutti sono compatibili ad oggi. In più, lato riduzione delle emissioni, se noi consideriamo una miscela di gas naturale con il 20% di idrogeno, assumendo che sia idrogeno pulito all'interno, il 20% è una percentuale che è tecnicamente possibile raggiungere nella rete di trasporto, ma già abbastanza alta, nel senso che non è ancora stato fatto. Insomma, con questo 20% la riduzione delle emissioni di CO2 dalla combustione di questa miscela di gas è del 7%, mentre dall'altro lato abbiamo la soluzione dell'elettrificazione diretta che sicuramente abbassa le emissioni in maniera molto più drastica.
Questo termine va molto di moda oggi, ma non dimentichiamo che attualmente la produzione di idrogeno è molto bassa e quindi questi gasdotti verrebbero utilizzati di fatto per trasportare gas, fonte fossile che dovremmo invece abbandonare. Snam, il gestore italiano del trasporto di gas naturale, dichiara che la sua rete è già pronta a trasportare una miscela di gas e idrogeno. Ma recenti studi scientifici e test condotti in Europa e Nord America riportano che le attuali reti di distribuzione del gas sarebbero in grado di trasportare una miscela che contiene al massimo 20% di idrogeno con un 80% di gas. L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che una miscela del genere, sempre se utilizziamo idrogeno da fonti rinnovabili, porterebbe a una riduzione delle emissioni solo del 7% rispetto al solo gas naturale. Certo, con gasdotti hydrogen ready si potrebbe trasportare 100% idrogeno, ma avendo a disposizione un'alternativa molto più facile ed efficiente, che sono le pompe di calore, utilizzare l'idrogeno per il riscaldamento suonerebbe solo come un modo per prolungare la vita al gas, investendo di nuovo nelle sue infrastrutture. Grazie, ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie a te Marianna Ausuelli e grazie a Sara Milanese per questa nuova puntata di Climitologie. Cambiamo argomento. Diverse realtà della filiera delle biomasse hanno firmato un appello indirizzato al Ministero dell'Ambiente perché c'è il rischio che appunto quelli che sono gli scarti legnosi del verde urbano vengano classificati come rifiuti e quindi non possono più essere utilizzati come risorsa in ambito energetico, ovvero come biomassa.
Marianna Ausuelli ha intervistato Vanessa Gallo, che è la segretaria generale di FIPER, una federazione che rappresenta appunto i produttori di energia da biomassa ed è una delle realtà che hanno firmato l'appello.
Il 21 maggio diverse realtà della filiera delle biomasse e non, tra cui FIPER, hanno firmato una lettera indirizzata al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, per chiedere un confronto e un intervento risolutivo sul tema della gestione e della valorizzazione degli scarti del verde urbano. Perché in sostanza c'è il rischio che le potature del verde vengano classificate come rifiuti, impedendo di fatto che possano essere valorizzate e utilizzate come biomassa per la produzione di energia. Quindi volevo chiederle, ci può spiegare meglio un po' il tutto, il contesto di tutto ciò?
Sì, allora grazie per averci intervistato. Questa tematica è di lungo respiro, nel senso che già dal 2016 avevamo avviato un confronto con l'allora Ministero dell'Ambiente per valorizzare questi residui legnosi, che di fatto si tratta di legno, perché parliamo di potature di alberi o abbattimenti nel caso in cui ci siano alberi malati. Sino al 3 agosto 2023, giorno in cui sono usciti due interpelli contraddittori da parte del Ministero, questi materiali potevano essere gestiti nel novero dei sottoprodotti. Nel frattempo, che cosa è successo? Che attraverso l'interpello che ha avanzato la Regione Veneto si è aperto uno scenario di poca chiarezza, perché in quell'interpello il Ministero dava un'interpretazione più restrittiva, dicendo che questi materiali sarebbero dovuti essere gestiti nel novero di rifiuti. Quindi da qui è nata l'esigenza da parte di FIPER, Confcooperative, AIAL, Confagricoltura, di chiedere un tavolo di confronto.
Certo, nella lettera dite che appunto se venisse confermata la classificazione degli scarti del verde come rifiuti, l'effetto sarebbe dirompente per gli operatori della filiera bosco, legno, energia e non solo, e che a rischio ci sarebbero interi comparti con effetti devastanti a livello di sistema paese. Quali sarebbero effettivamente le conseguenze?
Beh, le conseguenze sono immediate e sono veramente dirompenti, perché ci sarebbero tutta una serie di impianti, a partire dagli impianti di biogas fino ad arrivare agli impianti che utilizzano biomasse autorizzate ad utilizzare le biomasse legnose vergini, che per utilizzare questi materiali dovrebbero richiedere l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Il secondo è più di natura economica, perché chiaramente vuol dire aumentare la rigidità dell'offerta. In termini economici abbiamo stimato un ordine di 250.000 tonnellate annue di questi residui derivanti dalle potature degli abbattimenti di parchi e giardini che tout court verrebbero trattati a livello di rifiuti. Questo cosa vuol dire in termini economici? Che per un comune, che possa essere il comune di Milano, un comune da 500-1000 anime, questo materiale si trasforma da una fonte di ricavo a un costo di smaltimento, perché nel caso in cui venga gestito nel novero dei sottoprodotti possiamo arrivare fino a un ricavo di 5, 7, 10 euro a seconda dei territori per la vendita del sottoprodotto alla filiera energetica. Nel caso in cui lo stesso pezzo residuo legnoso, lo stesso pezzo di legno, lo stesso tronco sia gestito nel novero dei rifiuti, abbiamo un costo di smaltimento dell'ordine dei 60 euro a tonnellate. Noi come FIPER abbiamo fatto una stima in termini di sistema paese quanto andrebbe a impattare, e siamo nell'ordine di grandezza dei 150-180 milioni di euro di costo evitato se si trattassero questi residui nel novero dei sottoprodotti, fino ad arrivare a un guadagno di 45 milioni di euro, chiaramente ridistribuiti su tutta la filiera locale. E quindi nel momento in cui sia l'Italia che l'Europa spingono per favorire e promuovere l'economia circolare, questo provvedimento ci sembra veramente anacronistico e ci sembra di ritornare indietro di 20 anni.
A proposito di economia circolare, quali sarebbero gli impatti ambientali che invece avrebbe la valorizzazione di questi scarti urbani per fini energetici?
Allora, gli effetti sono due, nel senso che in questo modo anche la gestione di quello che noi chiamiamo fuori foresta ha un valore economico, quindi sicuramente si promuove una più accurata gestione del patrimonio arboreo presente sul nostro territorio, perché Il problema a volte è che gli stessi comuni non hanno le risorse necessarie e sufficienti per poter gestire in maniera pianificata e di lungo periodo il patrimonio boschivo che hanno nei propri territori. E poi è materia prima, quindi biomassa legnosa locale che si può utilizzare a chilometro zero, quindi anche in questo caso è un modo per valorizzare e promuovere la filiera corta laddove c'è una gestione pianificata del territorio e del suo patrimonio boschivo.
Grazie mille Vanessa Gallo.
Grazie a voi.
Allora, qualche settimana fa abbiamo intervistato Giovanna Sissa, che è autrice di Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. Oggi torniamo a occuparci di questo tema con Francesco Cara, che è docente di ecodesign presso il Politecnico di Milano e dello IED di Milano e che è tra i coautori del libro Ecologia Digitale, edito da Altra Economia nel 2022 ed è curatore del Festival Climate Space. Buonasera, benvenuto.
Buonasera e buonasera a tutti.
Allora Francesco, il tema dei consumi energetici in generale, diciamo così, degli impatti ambientali delle tecnologie digitali è ovviamente discusso da tempo. Periodicamente si lanciano degli allarmi sul potenziale aumento di questi consumi. Ad esempio è capitato quando durante la pandemia abbiamo aumentato molto rapidamente le videochiamate o l'utilizzo delle piattaforme per lo streaming di film e serie. Oggi possiamo dire che un nuovo spettro si aggira per la rete, che è l'intelligenza artificiale generativa, che sembra destinata ad aumentare appunto i consumi energetici di diversi paesi. Tu ne hai parlato in un articolo che hai pubblicato qualche giorno fa sul sito di Altra Economia, e allora ti chiedo di aiutarci a chiarire il quadro delle questioni, che ovviamente immagino siano molto complesse, ma abbiamo ovviamente pochi minuti per farlo.
Ok, beh, senti, spero di riuscirci. Mi piacerebbe fare un passo indietro e partire da questo fenomeno culturale molto molto forte, cioè tutti noi continuiamo a pensare al digitale come qualcosa di materiale, di virtuale, ed è una rappresentazione che è alimentata da una narrazione che usa termini come la realtà aumentata, il metaverso, il cloud. Ora c'è una bellissima citazione che ci viene dal software libero, che ci dice: beh, in effetti il cloud sono solo computer di proprietà di altri, e però continuiamo a immaginarci questo mondo come un mondo che appartiene a una specie di realtà parallela. Ecco, in ecologia digitale abbiamo ripreso un pensiero che è molto interessante, direi l'esponente principale Kate Crawford, l'autrice dell'Atlante di intelligenza artificiale, che tra l'altro ha avuto una bellissima mostra alla Fondazione Prada in Galleria Vittorio Emanuele intorno a Natale del suo lavoro. Ecco, e noi prendiamo un'ottica veramente materialista, cioè andiamo a vedere che cosa c'è dietro il digitale, e questo è il primo passo, secondo me molto, molto importante, considerare che dietro il digitale ci sono dei sistemi estremamente complessi che possiamo riassumere in centri di calcolo, reti e tutti gli equipaggiamenti che utilizziamo per fare circolare i dati sulla rete, e poi dispositivi che abbiamo alla periferia, tra cui i nostri smartphone, ma tantissimi dispositivi che sono completamente inclusi, che non sono visibili, che trasmettono dati senza alcuna interazione con l'uomo. Ecco, per cui secondo me è molto 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 importante fare questo passo, cioè uscire da questa illusione della virtualità, dell'immaterialità, e andare a vedere la realtà in modo estremamente il più oggettivo possibile. E quando andiamo a vederla ci sono dei numeri che sono dei numeri straordinari. Solo per dare l'ordine di grandezza, parliamo di centri di calcolo. Beh, ce ne sono circa 8.000 al mondo, e questi centri di calcolo contengono 70 milioni di server, per cui sono dei numeri enormi. quando andiamo verso la periferia e pensiamo ai dispositivi che noi utilizziamo, stiamo parlando di più o meno 40 miliardi di terminali di varia natura. Quando andiamo a vedere quelli che sono invece inseriti nella realtà, come per esempio quando usiamo il telepass, ci sono dei sistemi digitali che comunicano, ne abbiamo di quei sistemi circa 20 miliardi, e poi abbiamo 1000 satelliti, abbiamo 10 milioni di antenne. Questa è questa materialità del digitale che secondo me è importante conoscere sempre meglio, di cui essere coscienti sempre meglio. E dietro ciascuno di quegli elementi c'è un ciclo di vita, cioè si comincia con, come sappiamo, delle materie che sono delle materie estremamente critiche, sia dal punto di vista delle condizioni in cui vengono estratte e lavorate, che in termini di geopolitica e di tensione che creano tra le grandi potenze del mondo. E poi abbiamo chiaramente tutta la fase di produzione dei componenti, e non ci sono componenti che sono più impattanti rispetto all'ambiente dei microprocessori, e stiamo parlando di materiali ovviamente di grandissime quantità di energia, e stiamo parlando di tantissima acqua per produrre questi microprocessori. E possiamo continuare così e vedere appunto la fase di assemblaggio, e poi la fase di distribuzione, e poi possiamo vedere la fase d'utilizzo e poi la fase di dismissione. In genere tutto l'impatto ambientale, la maggior parte dell'impatto ambientale è legato alla fase di produzione. Quando poi passiamo nei server, nel mondo dei centri di calcolo, allora lì sono macchine che girano 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, con grandissima intensità, e sono ottimizzate per girare il più possibile, allora lì l'uso diventa la fase in cui l'impatto ambientale è più significativo. Per cui praticamente bisogna, prima di parlare di intelligenza artificiale, mi sembra sia importante riflettere tutta questa infrastruttura all'interno della quale ci troviamo.
Però appunto le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale sono un fattore, se vuoi, di discontinuità, di accelerazione, no? Rispetto a tutto questo quadro che
assolutamente, cioè stanno proprio trasformando il panorama in modo radicale. E ci eravamo abituati ad avere Apple come l'azienda che valeva di più al mondo, e ora ci troviamo a Microsoft, che chiaramente è l'attore principale nel mondo dell'intelligenza artificiale. Io trovo, ci sono tanti dati, quello che faccio io, mi appoggio sulla Agenzia Internazionale dell'Energia, che da tempo segue soprattutto l'uso di energia da parte dei centri di calcolo e delle reti. Ed è molto interessante perché fino al mese di febbraio di quest'anno la visione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia era che in effetti c'era un aumento esponenziale del traffico, ma l'aumento dei consumi energetici era molto più ridotto grazie all'efficienza dei centri di calcolo nel loro trattamento dell'informazione. Per cui questa era un po' la tesi di base. E poi al mese di febbraio esce un rapporto che effettivamente riconosce che le criptovalute in un primo tempo e poi l'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il panorama. E praticamente lo fa indicando che se oggi, non do i numeri, è tardi, per cui non parliamo di numeri, ma se prendiamo il consumo del 2022, la loro proiezione è che al 2026 il consumo energetico sarà praticamente il doppio del consumo attuale, da parte unicamente dei centri di calcolo. Per cui possiamo immaginare che ci sia un aumento significativo anche a livello delle reti che sosterranno un traffico ancora più intenso, ancora più importante.
Hai già citato Apple e Microsoft, possiamo aggiungerci, anche se con ruoli diversi, Google e anche Amazon, che oltre all'attività che ha, diciamo così, di acquisto, ha tutta un'attività di servizio proprio con i server, no? E quindi sono quattro tra i principali colossi del digitale, e spesso si sono impegnati su un fronte o sull'altro a ridurre in fretta e in prospettiva ad annullare le loro emissioni. A che punto sono questi programmi?
Allora, bisogna essere sempre molto, molto prudenti, perché veramente in tutto questo campo c'è poca informazione, c'è poca trasparenza, per cui partiamo da questo presupposto. È molto interessante l'ultimo rapporto di sostenibilità di Microsoft, e ricordiamo che Microsoft si era impegnata ad essere addirittura positiva dal punto di vista delle emissioni entro il 2030. Ora, nell'ultimo rapporto che riguarda l'anno 2023, e ricordiamo anche che l'intelligenza artificiale generativa è realmente stata introdotta sul mercato nel novembre 2022, per cui stiamo parlando di solo un anno di vita, ecco, Microsoft dichiara di aver aumentato le proprie emissioni del 30% rispetto al 2020. Per cui un'azienda, Microsoft, si era impegnata in quell'obiettivo e oggettivamente stava prendendo misure molto molto significative per ridurre le proprie emissioni, si ritrova ad aumentarle del 30% nello spazio di 3 anni. E soprattutto chiaramente nel 2023, perché è lì che l'intelligenza artificiale generativa è realmente scoppiata. Consideriamo che ci sono circa 1.6 miliardi visite al sito di ChatGPT, OpenAI ChatGPT, ce ne sono 1.5 credo sul sito di Bing, di Microsoft, che quindi associa motore di ricerca e chat. Per cui nel 2023 è successo qualcosa di incredibile, nel 2024 non può che continuare in quella direzione.
E siamo in collegamento con Francesco Cara, che stiamo parlando degli impatti, diciamo così, ambientali e non solo dell'universo digitale. Lui tra le altre cose ha curato un libro che si chiama Ecologia Digitale, che è uscito per Altra Economia nel 2022. Francesco, oltre a questi aspetti ce ne sarebbero tanti altri da approfondire, ti chiedo però velocissimo, perché abbiamo veramente un minuto, se è possibile, è auspicabile una risposta della ricerca, dell'attivismo, della politica, sta avvenendo o è una battaglia persa in partenza perché tutte queste tecnologie si muovono troppo velocemente? Un flash.
No, è veramente una battaglia in corso. Nell'anno passato c'è stata una produzione di ricerca scientifica per capire effettivamente questi impatti ambientali, al di là del consumo di energia, c'è una ricerca scientifica da università, da laboratori, da aziende che sviluppano applicazioni di AI che è ve││““ straordinaria, perché stiam││││└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================AI che già si presentano sul mercato come delle soluzioni più efficienti di altre soluzioni. C'è una spinta dal basso ed è molto interessante seguire quello che avviene in Hugging Face, che è questa piattaforma molto comunitaria che, oltre a realizzare della ricerca veramente di alta qualità per capire questi impatti ambientali, riesce anche...
Non abbiamo più tempo.
Ok, niente. Comunque,
grazie mille.
Devo dire che c'è... che stanno preparando una specie di etichetta energetica per le applicazioni di AI, per cui questa l'avremo a breve e cambierà molto il panorama.
Grazie, Francesco Cara, buona serata.
Grazie anche a voi, grazie.
Ciao, arrivederci.
Grazie, tanti spunti, tante cose di cui parlare prossimamente. Abbiamo ancora un minuto per segnalare...
Parlerò velocissimo, sì? Citando per esempio un collettivo che si è formato a Milano negli ultimi mesi, che si chiama Nina, né intelligente né artificiale, il sito è nina.watch, hanno fatto un lavoro splendido in questi mesi, noi come Radio Popolare siamo anche media partner, quindi se andate sul sito trovate un sacco di materiale su questo. Eventi prossimi, venerdì 31 maggio ce ne sono due, alle 18 a Sondrio, presso la Sala del Rosario, ci sarà il secondo incontro del ciclo sul tema energia organizzato da Caritas Como, in collaborazione con Enostra, e per Enostra ci sarà Giacomo Prennucci, in particolare si parlerà di energia, sceglierla, generarla e condividerla. Sempre venerdì 31 maggio, stavolta a Ranica, in provincia di Bergamo, la cooperativa San Martino e Generazioni organizzeranno l'evento Effetto Terra, e dalle 19.30 si parlerà di crisi climatica e che cosa si può fare per la comunità. Tra gli altri ci sarà Davide Painini di Enostra. E invece domani, giovedì 30 maggio, ci sarà Gianluca Grimalda, che è quel ricercatore che ha perso il lavoro per non essere voluto tornare in Europa in aereo, sarà all'Università Statale di Milano alle 10.30 a presentare i suoi lavori di ricerca per la cooperazione internazionale e poi nel pomeriggio alle 14.30 parlerà invece di attivismo sociale e della disobbedienza civile come forme di protesta sul cambiamento climatico.
Noi ci vediamo mercoledì prossimo in auditorium, un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.